Tre giorni dopo ero già tornata al poggio e a me pareva trascorso un attimo o un secolo. Come non fossi mai partita e tutto fosse stato un incubo, un sogno. I contadini dicevano che dopo quel viaggio non ero più quella, ma non fecero mai domande. Anzi, quando li incontravo, gli uomini mi salutavano di lontano e le donne restavano silenziose, seguitando le loro faccende. Solo la Beppa, che veniva a far la maglia vicino al muretto dove io ero seduta, di tanto in tanto sospirava, quasi senza voce, un poerini, grattandosi un orecchio sotto la pezzola col ferro della calza. Anche i miei di casa preferivano non chiedermi nulla. Quando entravo in una stanza e loro parlavano, i discorsi morivano di un tratto al mio apparire. Così vivevo in mezzo agli altri come fossi sola, in un'altra dimensione di tempo e di luogo. Non so neppure se al presente soffrivo. Sapevo solo di aver sofferto e che c'era stato un crescendo fino allo spasimo, proprio come avviene nei sogni, quando sembra di annegare o di cadere nel vuoto, oppure si è inseguiti e il cuore batte da impazzire. Ci risvegliamo madidi di freddo, sudore, e tuttavia stentiamo a ricordare che cosa ci abbia fatto tanta paura. Come se anch'io non fossi ancora del tutto desta, si ripeteva per me, all'infinito, l'attimo del risveglio, in cui sentivo perdurare un affanno che affiorava appena alla soglia della coscienza. Quella vicenda, che pure apparteneva a un così recente passato, si era come frantumata nello specchio della memoria e ne restavano immagini staccate, fantasmi, che io invano pregavo di allontanarsi, di sparire nel nulla, perché tornavano con insistenza, senza pietà per la mia enorme stanchezza. Mi parlavano con voci indistinte, perdute, chiedendomi di ascoltarle, di ricomporle, come se anch'io dovessi trovar pace solo ritrovando il filo conduttore di un racconto. Un volto, più degli altri, mi era sempre dinanzi, quello che avrei voluto, più degli altri, dimenticare. Ma non era più l'amico mio, parte di me stessa, la cui immagine evocavo con la forza del mio amore per consolare la mia disperata nostalgia. Mi fissava ora muto, con quei suoi occhi chiari, freddi come il ghiaccio, senza sorriso sulle labbra pallide. Che cosa voleva dirmi? Perché non parlava? Quello sguardo gelido, quasi fosse una lama tagliente, entrava nei miei occhi ed io li sentivo aprirsi a dismisura. Rimanere sbarrati, diventare come i suoi, un'immagine riflessa nello specchio. Anch'io ero muta, la voce non usciva più dalla mia gola strozzata. Intorno a noi tacevano le cose, non c'era un alito di vento e non si muoveva una foglia. Una striscia di mare livido, in lontananza, sembrava di pietra, senza onde. A poco una nebbia grigia si levava su dal mare e quel viso, quegli occhi vi sparivano dissolvendosi. Poi la nebbia diveniva sempre più fitta e attraverso quella nebbia mi giungeva una voce senza volto, la sua voce che diceva: "Non devi aspettarmi, non aspettarmi mai più". Ma io non riuscivo a intendere il senso di quelle parole, le ripetevo infinite volte finché d'improvviso divenivano chiare, come un marchio rovente dentro il mio cuore. Ora la nebbia spariva, d'improvviso si era levato il libeccio. Le ombre calavano rapide tra i pini, che sembravano gemere sotto le raffiche del vento. Sono ancora io là che aspetto. Non so più chi né che cosa. Rabbrividisco di freddo. Il sangue mi fugge dalle vene come da una clessidra che si svuota. Mi smarrisco fra quei tronchi, per quei viali, uno uguale all'altro, uno dopo l'altro. In fondo alla pineta sento nel buio la voce del mare. L'ultimo spicchio di sole, vivido come una fiamma chiara, scompare fra le nuvole nere che si rincorrono all'orizzonte. Su in alto si addensa a cupo un colore violetto. Un gabbiano vola ad ali spiegate, sfiorando le creste delle onde. Risale e si cala di nuovo, senza trovar pace. Altre immagini si accavallavano fra loro, ed io con immensa fatica cercavo di districarle. Riconosco me stessa, sola, in uno scompartimento del treno. Il treno è fermo in mezzo alla campagna. Il finestrino inquadra un paesaggio immobile, fisso nella luce pomeridiana. Anche il tempo sembra essersi arrestato. Guardo l'orologio, ma le lancette si sono fermate. Da quante ore sono in viaggio? Non ero io stamani sul trenino di Colle. Mi par di riudire delle voci. Voci di paesani, di contadini che si incontrano e si salutano. Ma badate chi si vede, o voi altri! Alla grazia di Beppino, come sta? Si fanno festa come non si vedessero da un secolo. Io invece me ne sto appartata in un cantuccio, mentre guardo filar via gli ulivi e i cipressi. Tutta quella gente è tranquilla. Perché io sola ad un tratto mi metto a tremare? Qualcuno ha buttato là delle parole. Non l'avete letto il giornale? Laggiù c'è rimasto più il seme. Fino a quel momento non avevo pensato che a lui. Ero chiusa in quell'unico assillo, tutto e soltanto mio. Ma ora quelle parole buttate là da un estraneo hanno aperto una breccia, una lacerazione nuova e non meno intensa. Un senso di angoscia, di nostalgia disperata per la mia povera città, ora che sto per ritornarvi, per tutto quello che avrei trovato e per quello che non avrei trovato mai più. Ancora una brusca fermata. Il treno non riparte mai. Aspetto in una specie di torpore, con gli occhi chiusi. Non so se mi addormento, se sogno. Ma dietro le mie palpebre si accalca una folla. Chi è quella gente cenciosa che aspetta là, sull'altro binario? Quando? Dove li ho visti, gli sfollati? Non ne avevo già incontrati a Colle. Che cosa avevano di strano? Ma ora li ho, per dir così, riconosciuti. Mi si confondono allo sguardo, sembrandomi stranamente tutti uguali. Un unico volto terreo, con le occhiaie livide. Il nuovo volto che ha dipinto la guerra, con la fame, le veglie, la paura. Gli sfollati. Quell'attributo, già entrato nell'uso comune, assume un più preciso, particolare significato. È già come un marchio nella carne, nell'anima. Ha una triste parentela con i profughi, gli esiliati, i deportati. Qualcuno mi desta scrollandomi. Quanto ho dormito? Scendo in fretta con un gran salto da un predellino altissimo. Mi trovo su un binario morto. Le sagome scure delle pensiline e le luci azzurrate si intravedono nel buio, fantomatiche, lontane. Nel cielo già appaiono le prime stelle. Sono stanca, ho le membra intorpidite. Cammino per un lunghissimo tratto lungo le rotaie, per raggiungere un altro treno, quello che finalmente dovrà portarmi a casa. Nello scompartimento, ormai inghiottito dall'oscurità, un vecchio russa col capo appoggiato alla tenda, mentre altri due viaggiatori parlano ad alta voce. Le fiamme si vedevano a più di 20 chilometri e i tonfi si sentivano così vicini che sembrava la fine del mondo. Lì, alla stazione, la gente era morta schiacciata, accalcandosi nei sottopassaggi, e ancora non erano stati rimossi i cadaveri. Non ho più saputo se quella era una notizia vera, ma anche dopo tanti anni, ogni volta che mi trovavo là dentro, mi pareva di sentire in quel chiuso, in quelle pietre fredde sottoterra, il lugubre odore della morte. Eppure è la strada di casa mia, ma mi sembra ancora di camminare sotto un tunnel, dove manca l'aria e la luce. La strada è deserta e completamente buia. Tutte le finestre sono chiuse per l'oscuramento. Sento il cuore e la mano che trema nel suonare alla porta. Nessuno apre. Nessuno risponde. Sembra la casa dei morti. Suono ancora. Aspetto. Ma come? Non l'ho capito prima. Certo, manca la corrente. Chissà se c'è sempre quel vecchio campanello nel giardino. Cammino lungo il muro come un cieco, Stendo la mano e tocco i ferri del cancello. Cerco nel buio, do uno strappo leggero. Ma in quel silenzio, il filo arrugginito cigola e geme. Risponde un suono rotto, come un singhiozzo. Resto lì immobile per qualche minuto, poi torno indietro fino alla porta. Finalmente uno spiraglio si apre. È la zia Tilde, ancora più magra, ancora più vecchia. «Sei qui!» mi dice sorpresa e la voce non mi sembra più la sua. Guardo lo strano aspetto della casa. È quasi vuota dai mobili, nelle camere neppure i letti, ma solo materassi per terra. C'è della gente strana in casa mia, gente che mi sembra di non conoscere. Si aggirano per le stanze vuote con i loro volti spettrali, alla luce fumosa delle candele di sego, dei lumini a olio. Alla zia ho chiesto un boccale d'acqua, un pezzo di sapone, un asciugamano. Trovarlo un asciugamano decente, dice trottando per la casa con le sue povere gambe stanche, e mi spiega che la nostra poca biancheria è sparita, anzi sparisce ogni giorno con quella gente in casa. La mia casa, quelle persone, mi appaiono del tutto irreali. Le loro immagini si agitano al fondo di uno specchio appannato, sempre più sfocate. D'improvviso, come avessi lucidato la superficie di quello specchio, una scena mi appare nitida, con i suoi contorni precisi. Sono seduti intorno alla tavola di cucina, lunga e stretta. Sulla tavola, senza tovaglia, c'è una pentola con pochi fagioli e un po' di cipolla tritata. Io aspetto il babbo che non è ancora tornato. Me ne sto in un angolo a guardarli mangiare. Nessuno parla. Nessuno accenna neppure a quella terribile notte. Ammucchiati intorno alla tavola, hanno qualcosa di animalesco. Come gatti neonati, quasi ciechi, che succhiano ognuno un capezzolo della madre. Mangiano con avidità, in silenzio, senza vedere che il piatto, senza distrarsi dal cibo. Il babbo invece non mangiò quasi quella sera. Mi accolse burbero, anche più del solito. «Perché sei venuta?» «Ma lo sa perché, e non mi chiede più nulla. Sa anche che io non partirò finché non l'avrò incontrato.» Sono ripartita ieri mattina, insieme al babbo, per tornare al Poggio. Di nuovo sono in treno ed è come non ne fossi mai discesa. Il babbo non mi ha chiesto niente, gli è bastato guardarmi. Tiene una mia mano fra le sue manone d'orso buono. Il cielo è grigio pallido, i pioppi si delineano appena fra la nebbia. Una pioggia sottile riga come un pianto i vetri del finestrino. Il rumore monotono del treno si accorda con la mia stanchezza. Dormirò finalmente. Ma una voce risuona d'improvviso dentro di me. Non aspettarmi. Non devi aspettarmi mai più. Ora capisco il senso di quelle parole. Forse è rimasto laggiù, sepolto fra le macerie. È la voce di un morto. Non era lui vivo che mi parlava.